Leggiamo nel capitolo, leggiamo intanto il Salmo 119, non tutto ovviamente, leggiamo i versetti al 129 al 136 compreso. Volontario? Allora, 129 al 130. Allora, Salmo 119. I versetti che partono dal 129 al 136 sono 1, 2, 3, 4. Vai, Marco.
I tuoi precetti sono meravigliosi, perciò l'anima mia li osserva. La rivelazione delle tue parole illumina ed è intelletto ai semplici. Io apro la mia bocca e sospiro per il gran desiderio dei tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi pietà di me, come usi fare con quelli che amano il tuo nome. Stabiliscimi i passi nella tua parola e non permettere che alcuna iniquità mi domini. Liberami dall'oppressione degli uomini e io osserverò i tuoi comandamenti. Fa risplendere il tuo volto al tuo servo e insegnami i tuoi statuti. Rivi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata.
Grazie. Qui in questo che abbiamo letto adesso dovremmo. Tutto, questo è un salmo meraviglioso. Però rispetto a quello che vorremmo, di cui vorremmo parlare questa mattina, ci sono due cose che mi hanno fatto veramente riflettere. Una, i tuoi precetti sono meravigliosi, perciò l'anima mia li osserva. Ma poi, guarda, il versetto 130 dice, la rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. Non so se è chiaro il concetto. Siccome oggi di semplici non ce ne sono, eppure il Signore Gesù lo dice sempre, no? Siate semplici come colombe, prudenti come serpenti. Vedi come cambiano le cose. Andiamo un attimino nel Vangelo di Luca. Vangelo di Luca, capitolo 12, i versetti dal 35 al 48. Capitolo 12.
Dal primo?
No. Dal versetto 35 al 48.
I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui nomi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di vivo? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. In verità vi dico, che lo costituirà metterà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice al suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare e bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. A chi è molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.
Poi adesso faccio, lo guardiamo un po' più avanti, ma anche qui ci sono un paio di versetti per cui li colleghiamo al resto. Ora, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa le cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. Perché non conosceva cosa aveva ordinato il padrone. Ma qui ancora dobbiamo riflettere su questo. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. A chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Bene, e poi andiamo ancora a leggere. 1 Giovanni, cioè non uno, allora la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti 1 al 5. Vediamo un po'. Faccio io. Tu? Vedi.
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò.
È bello pensare anche, non solo pensare, è così la realtà, che noi abbiamo anche un avvocato che non veniamo, ma che intercede non so quante volte per noi. E non solo, egli è la propiziazione per i nostri peccati, quello che facevano nel Tempio i giudei all'epoca. E non solo per i nostri peccati, ma anche per quelli del mondo. Cioè qui non sta dicendo che qualcuno prende questo versetto e poi sostiene e dice sì, ma è stato propiziato. No, lui sta parlando per noi giudei e anche qui poi per i gentili, no? Che si confanno alla volontà di Dio, se no tutto quello che abbiamo detto non avrebbe senso. Bene, allora da queste cose che noi abbiamo letto possiamo dire che ognuno di noi è diverso dall'altro. Avete visto cosa state dicendo? A chi più è dato, più è richiesto. Quindi ognuno di noi è diverso dall'altro per vari motivi, perché magari è grande o piccolo, colto o ignorante. Non ce n'è uno che sia uguale in tutto il mondo, come tutte le foglie, l'abbiamo detto in altre occasioni. Tutte le foglie del mondo non ce n'è una che sia uguale, che combaci con l'altra, anche se prendete la stessa qualità degli aceri, andate a vedere, non c'è uno uguale. Che bella cosa, uno pensava su tutto, ma no. Ma c'è una frase del Vangelo che dice appunto questo. Quindi sono, c'è il piccolo, il grande, l'ignorante, ci sono tante, ma entriamo in una giungla di situazioni che diventa, cercare di dipanarla diventa veramente un problema. Noi, questo. Però in tutta questo, in tutta questa giungla, il Signore parla chiaro. Dice, state attenti perché a chi più è dato, più viene chiesto. Quindi dice, non pensare, ma io non sapevo, sì, se non sapevi perché non conoscevi la parola di Dio, non conoscevi, è un conto, sei fatto male perché non conoscevi, però sei ripreso poi la tua coscienza, quindi non è che sei esime da questo. Per cui nessuno, cari fratelli e sorelle, si deve preoccupare di quel che sarà di noi, se uno è più intelligente, è più colto, meno colto, nessuno si deve preoccupare, perché la cosa più bella è che Dio è giusto. Ad ognuno il suo. Il Signore dà ad ognuno il suo. E quando vi ricorderete della parabola dei talenti, quella che, insomma, sostanzialmente, se non vado errando, ad ognuno gli dà a chi un numero di talenti, 5, 10, e comunque fruttano, no? Anche chi gli hanno dato uno e comunque l'ha fatto fruttare, no? Ma solo quello che l'aveva nascosto, questo talento, è stato sostanzialmente punito dal Signore. Anche in quel caso dice sempre la stessa frase al fine, vieni, buono e fedele servitore. Quindi ad ognuno sarà dato il suo. Noi viviamo con delle tensioni incredibili. Ma allora quello più di me, questo a meno, questo a no. Allora ad ognuno sarà dato il suo secondo quel che ha ricevuto. Ad ognuno sarà dato il suo secondo quel che ha ricevuto. Quindi non ti devi preoccupare, se hai ricevuto poco, come quella vedova che aveva poco in tasca e quella monetina, l'unica cosa che aveva, l'ha offerta a Dio. Non è la quantità, ma è la qualità. È la qualità, quello che tu fai lo fai col tuo cuore, perché Dio legge nel tuo cuore, non legge quando sei scienziato, perché con lui non ti puoi neanche avvicinare con la tua intelligenza. Non mi sembra il caso. E allora dico questo, cari fratelli e sorelle, perché ci sono le gelosie, anche in questo nascono da un animo non sereno e da un'ignoranza latitante. No, non che manchi, ma che ce n'è in abbondanza. E dico questo perché c'è spesso il vizio tra i credenti di dire quel che ho capito io è più grande di tutto quello che hanno capito gli altri. C'è questo vizio, no? Generalmente, no? Io sto parlando di predicatori, poi lo vediamo più avanti. Quel che ho capito io è più grande di quello che gli hanno capito. Ma è proprio così. Ma è proprio così che quel che ho capito io è più di quello che hanno capito gli altri. Non è invece il contrario. Non è, la scrittura non dice il contrario. Il Salmo che cosa ci dice qua, cari fratelli e sorelle? Io vorrei che noi osservassimo queste parole per comprendere davanti alla luce di Dio. La rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. La rivelazione delle tue parole. Cioè il Signore che ti rivela le sue parole. Quindi, se a te ne rivela tre, sii felice. Se all'altro ne rivela 10, 20, 30, 100, deve essere felice. Comunque, perché il Signore non è ingiusto. E non ti lascerà in una cantina, perché sa che tu hai ricevuto 3. E sa che l'altro ha ricevuto 100, 200. Lo sa. perché noi di nostro non mettiamo niente, è quel che riceviamo, cari fratelli e sorelle, che dobbiamo restituire, possibilmente con interessi, perché abbiamo ricevuto in prestito, no? Abbiamo ricevuto che è stato donato, ma non è che era nostro. Se era nostro, no. Ma così, allora, purtroppo, cioè, quello che noi capiamo è quello che Dio ci vede. È difficile sta cosa. Dobbiamo metterci l'anima in pace. Ci dobbiamo sedere tranquilli. Quello che noi capiamo è perché Dio ce lo rivela ad ognuno di noi. Non è che ve lo rivela attraverso di me. Attraverso di me anche la domenica in un culto quello che ha rivelato a me. Però se poi lo rivela anche a voi, questo è affar vostro. Se voi riuscite a cogliere le stesse cose e percepite le stesse cose, va bene. Magari nello stesso momento il Signore vi rivela una cosa diversa. No, non diversa nella sostanza, più arricchente, non lo so, però è così. Allora, se non fosse per questa rivelazione, quindi se fosse il contrario, non avrebbe senso. Quindi se fosse attraverso la nostra intelligenza e la nostra cultura biblica, diciamo per il resto, non avrebbe senso a chi è più dato, più viene richiesto. Non avrebbe senso, perché tu non hai ricevuto, sei tu con la tua, con i tuoi sforzi che ma non c'è scritto che non dipende né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che dalla sua volontà. E come facciamo a contestare? Perché noi continuiamo, guarda che noi continuiamo sempre con questa idea, con questo versetto, di non capire questo. Che non dipende dalla nostra, ma dobbiamo arrenderci. Vedete, ultimamente, no, adesso da un po' di anni, ci sono molti telepredicatori, non solo quelli che predicano in America, che hanno centinaia di migliaia di ascoltatori, chiamalo come vuoi, che girano con l'aereo personale, no? Forse queste cose non tutte le sanno. E che predicano il Vangelo del benessere, cioè se tu credi devi essere anche ricco, molto ricco, tanto è vero che loro però si sono arricchiti a spese dei loro chiamiamolo così fedeli, no? E ce ne sono, di questi che hanno il personale, ma va bene. Comunque molti telepredicatori non hanno proprio l'arroganza di aver capito, secondo loro, più di altri. E per questo motivo si sentono più, dicono, noi per questo, noi siamo più vicini a Dio, no? Perché abbiamo capito di più. Quindi non come quella povera vedova che aveva solo loro hanno capito tanto, no? E quindi si sentono molto più vicini a Dio, al punto tale che se tu ti vuoi avvicinare, ma questo è un vecchio trucco che ha usato la Chiesa Cattolica, ha posto un limite tra i sacerdoti, e sapete che i sacerdoti nel Nuovo Testamento non esistono, che sono un'invenzione totale, sono degli abusivi in tutto e per tutto. Allora, se quindi tu, ora dico, se quindi se ti vuoi avvicinare all'Eterno, devi passare attraverso di me. Capisci? E quindi loro sono riusciti a fare una casta che dura fino adesso con un potere stratosferico, perché sono Dio in terra e quindi non ti puoi, se vuoi essere salvato devi passare tra di loro. E così questo vecchio trucco, cari fratelli e sorelle, è un trucco che ormai ha invaso anche la Chiesa, purtroppo evangelica. Perché altrimenti non ci sarebbero 50.000 denominazioni. Qual è quella più giusta? Da quale dobbiamo passare per salvarci? E quindi il ragionamento è di questi che ormai lo fanno su YouTube, per esempio, no? Hanno i loro adepti su YouTube. quindi mi piace, non mi piace, come li chiamano adesso i più more life. No? Quindi devi passare attraverso di loro. Ma io dico questo. Non io, lo dice la scrittura, cari fratelli e sorelle, e cerchiamo di arrivare più a fondo. Ma non c'è scritto? Non c'è scritto che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, cioè Gesù Cristo? Non c'è scritto questo? Quindi, dov'è la libertà che abbiamo in Dio, in Cristo? Dov'è questa libertà? L'unica intermediazione possibile per cui è quella di Cristo. Solo Lui può, tra noi e Dio, comunicare. Per quale motivo? Uno, perché Egli stesso ha pagato il nostro conto. E quindi, cioè, Lui ha la facoltà, Egli stesso ha pagato il nostro conto, e non qualche pastore a caso che pasce se stesso. Non so se mi sto spiegando. E due, tutti i servitori che sono sinceri, contrariamente a loro che dicono che devi comunque passare attraverso non il sacrificio che fa la Chiesa Cattolica Romana la domenica, ma attraverso la loro intelligenza, la loro scienza per arrivare a Dio. Invece non è così, perché noi arriviamo a Dio attraverso Cristo. Loro anche dicono questo, ma poi fanno tutto un giro per farti capire comunque che se tu non passi attraverso quella dottrina che loro hanno stabilito, tu non arrivi a Cristo, c'è il rischio per la salvezza. Allora tutti i servitori che sono sinceri portano Cristo e non fanno passare la salvezza attraverso di loro. Attraverso di loro, attraverso le loro interpretazioni. Non so se mi sto spiegando. Perché? Perché noi sappiamo, come abbiamo letto nel Salmo, che la rivelazione delle tue parole illumina e dà intelletto ai semplici. Cioè la rivelazione della parola di Dio, mica abbiamo bisogno di uno che dica. Un conto sono i servitori che ti aiutano a crescere, che ti portano anno, giorno, eccetera, eccetera, e ti aiutano a farti ravvedere, possibilmente, ma poi hai la libertà di fare ciò che vuoi. Allora, tutti i servitori sinceri poggiano la loro fede e il loro servizio su che cosa? Sulla rivelazione che Dio ci dà. Se Dio non ce la rivela le cose, ma tu puoi leggere da adesso all'eternità, non ce la farai. E questa poi in combinazione un'altra promessa che il Signore ci fa, e questa promessa è, ce la fa Gesù quando prima di salire al Padre cosa dice? Ecco, ora io me ne vado al Padre, però vi mando il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. È Lui che ci guiderà la verità. Non il pastificio, quello che è capitato così. Ho avuto una visione, Dio mi ha detto, sì, vabbè, cioè, insomma, stiamo un po' calmi, Dio mi ha detto, vabbè, ma non c'è tutto scritto. Vabbè, va bene così. Allora, sulla rivelazione che Dio, che lo Spirito di Dio, il Consolatore, noi su questo poggiamo, ci ha promesso, e ha promesso a tutti coloro che lo amano. Allora, se io non capisco qualcosa, ho fede lo stesso. Se non capisco qualcosa, quante cose non capiamo? Non lo capisci, siedi di là. Ma ho fede lo stesso. Pensate quante cose non capiva quella povera vedova. Chissà, non era intelligente, non aveva la cultura degli scribi, dei farisei e dei sacerdoti del tempo. Eppure, ecco. E quindi se uno non capisce qualcosa, si deve sedere lo stesso e sapere attendere il giorno che Dio ti rivelerà quella cosa, se lo vorrà. Se lo vorrà, te lo rivelerà. Allora, tutti i servitori di Dio si consolano pure con il fatto che il loro intermediario, cioè Cristo, è colui che li ha comprati. E non solo li ha comprati, come ho visto prima, è anche il loro avvocato. Noi abbiamo un avvocato, oltretutto, se siamo sinceri, sempre. Ed è un avvocato che può presentare davanti al giudice il prezzo del riscatto, cioè va già, qualora, va già, sapete come funzionano i tribunali, cioè, va bene, questo lo posso lasciare, ma deve pagare 100 milioni, 100 miliardi, perché tanto vale. Ma non tutti hanno questo denaro. E allora questo è un avvocato che va già col denaro pronto davanti al giudice, perché sa che il giudice chiederà il conto, quel conto è pesante. Qua ci sono i soldi per questo signore qua, l'ho comprato io. Ok? Il prezzo più alto, che non è denaro, noi parliamo di denaro, ma lui ha pagato col proprio sangue, che è una cosa diversa, preziosissimo. Ecco, allora, come è diverso Gesù? È differente dagli arroganti, dai prepotenti, sapete? Che vogliono contendere, vogliono aver ragione. Ma chi vuole aver ragione? La ragione non ce l'ha, non ce l'ha. Vogliono avere ragione ora su un versetto, domani su un altro, o dopodomani su un'altra teoria, solo perché sono convinti di essere nel giusto e quindi, secondo loro, e ne vedo molti, devono difendere Dio, secondo loro, oppure devono difendere se stessi, la loro arroganza. Perché questo c'è, cioè, un rischio terribile. Allora, se lo Spirito Santo di Dio non ti convince di peccato, e questa è la base, l'opera dello Spirito Santo è quella di portare il peccatore a Dio, affinché questo si penta, perché senza pentimento non c'è storia, no? Quindi va a Dio per questo motivo. Poi, quindi se lo Spirito Santo di Dio non ti convince di peccato, hai preso il suo sangue, quindi il sangue del Messia, l'hai versato per terra. Non ti è servito niente. No? Il contendere, c'è scritto, cari fratelli, sapete che significa il contendere? Viene dal demonio. C'è scritto così, viene dal demonio. Non lo sapevate? Viene dal demonio. E quante volte noi, anche noi lo facciamo, cari fratelli, quante volte noi lo facciamo questo? Ma anche per cose stupide, non sulle cose della fede, ma anche su cose, no, quotidiane. Quante volte noi lo facciamo? Lo facciamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Perché? Chiediamoci perché. Cosa cambia per noi aver ragione o avere torto? Che cosa cambia, cari fratelli e sorelle? Ditelo. Ditelo che cosa cambia. E allora vedete, perché ognuno probabilmente non sa stare al suo posto, non è contento di ciò che ha, e quindi le gelosie, che sono sempre diaboliche, fanno comunque in modo di guastare la serenità, la tranquillità, la pace che ci deve essere in una famiglia, ci deve essere tra amici, ci deve essere, dovrebbe esserci dappertutto. Ecco perché Gesù dice: Padre, io ti prego per loro, non per il mondo, perché la mia pace non è la pace del mondo, non è quella che vediamo con le bandiere, che poi sono violenti, violentissimi, spaccano le vetrine, abbiamo visto, non mi fermo qua, mi fanno schifo loro a pensarci. Comunque, questo è un problema. E poi abbiamo visto che Gesù, nel Vangelo che abbiamo letto prima, questa parte qui, ci dice di essere sempre pronti, lo dice dall'inizio, no? E ci sono delle osservazioni importanti. i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese, no? E noi vediamo che la nostra lampada è la parola di Dio. E simile a coloro che aspettano il loro Signore quando ritorna dalle nozze. E quindi siete pronti a questo? Ma non dovete. No, però la nostra è una vigilia sempre costante dell'attesa del nostro Redentore, perché appena egli bussa possiamo aprirgli la porta. E per questo motivo il Signore dice: beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando verrà. E poi andiamo avanti. Se il servo dice in cuor suo: il mio Signore tarda a venire, e quindi tanto, ecco, cosa significa questo? Significa che ho tempo. Io ho tempo per risolvere questo problema, cioè ho tempo per risolvere i problemi con il Signore, mettermi a posto con Lui, cominciare il mio cammino, la mia vita. Si sbaglia perché lo dice. Ma quel servo che dice in cuor suo: il mio Signore tarda a venire, comincia, qui poi va oltre, a battere i servi e le serve, a mangiare e bere per la casa, che è un po', ahimè, ci diamo alle pazze gioie. Il Signore di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Significa che tu non hai creduto. La sorte degli infedeli. Allora, ma a quel servo che ha conosciuto la volontà del Signore e non si è preparato, come mai? Che significa? Che non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, perché lui la conosceva. Noi la conosciamo la volontà del nostro Signore? Conosciamo? Speriamo. Io devo parlare per me. Allora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battiture. E qui sta facendo un esempio, una situazione di vita terrena, per farti capire queste cose molto semplici. Ma il Signore poi dice, sbattendo fuori colui che non ha diritto di entrare nel regno, nel nuovo regno, nel nuovo governo di Dio, gli dice: vai fuori di qua dove c'è il pianto e lo spero di denti. Ma colui che non l'ha conosciuto, dice, uno non la conosce, è meno colpevole sostanzialmente. Ecco perché poi a chiunque molto è dato, molto sarà richiesto. Ecco perché non dobbiamo preoccuparci poi di fare quello di più, quello di meno, magari uno fa, ecco, quello predica, io non predico, e quindi io mi sento, sono tutte cose sbagliate. Tu devi essere felice di quello che il Signore ha fatto per te, e poi è normale che sia così, perché si capisce che in molte comunità manca questo aspetto di coordinamento. Comunque in ogni luogo ci va qualcuno che tenga bene la presidenza, non c'è niente da fare, se no si cade. E ho visto molte chiese con tante teste che vanno bene, ma non può esserci, ci deve essere sempre, comunque. Poi se uno non sta bene può andare a parlare in lingua e fare altre cose, sto facendo un esempio, no? Però io non riesco a concepire una chiesa dove ci sono più pensieri, è contrario a quello che c'è scritto, Allora, quindi Luca ci dice di essere sempre pronti. E poi cosa fa il Signore? Stende le lodi a quei servitori che aspettano e che sono vigili, che lo sanno, sono vigili. Come si fa in un'attesa del giorno precedente, in una vigilia? In una vigilia di un matrimonio, ecco, prende ad esempio questo evento, perché voi sapete che il matrimonio è una cosa importante, tanto importante. Quando il matrimonio era tenuto in onore da tutti, Ora invece è tutto finito. Non c'è più questo onore. Avete visto ieri c'è stata una grande manifestazione a favore della famiglia, no? Di cui so che anche Ivan ci è andato.
C'è anche oggi.
Sì, sì, ma questo noi tanto non ci possiamo andare. E quindi c'è stata ieri questa manifestazione e magari lo ci sarà anche oggi, ma avete visto, io non ho mai visto una posizione tale, ma scusa, se io difendo la famiglia naturale, ma che male faccio? E stamattina leggevo, ci sono stati in questi anni 6 milioni di aborti di bambini già, ci sono dei filmati che fanno vedere il feto che mentre i genitori cantano, battono le mani nell'utero, capisci? Battono le mani ai piccini e sono stati strappati la vita. Sono stati strappati la vita. Che diritto ha l'uomo di fare una cosa del genere? Che diritto ha? Dice, ma allora voi siete del Medioevo, come dice qualcuno, no? No, si tratta che tu sei veramente
una bestia.
Quindi io ho visto queste cose, questo bambinetto piccolo che batte le mani al ritmo della musica, e tu resti, questi veramente, ricordatevi queste persone senza Dio, guardatevene fratelli, perché lì c'è lo spirito di Satana, e lì gli esce proprio il veleno dai denti, sapete quei denti da lupo, e si vedono in questa maniera. Avete visto che ho girato quella foto scandalosa di queste persone, che cosa dicono? No, bestemmiano il Signore apertamente, no? E questo è quanto, ormai non c'è più onore per niente. Ecco perché questa vigilia era vissuta in modo particolare, perché non c'era niente di consumato, non c'era niente di... No, era così, era. E ora questo capitolo ci porta a riflettere sulla volontà del Signore. Per questo motivo chiunque ha molto ricevuto, gli è stato dato molto, dovrà restituire in qualche modo quello che gli è stato dato. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del Signore, abbiamo detto prima, e non l'ha fatta, beh, se la vede lui. Quindi chi ha conosciuto ha una responsabilità maggiore. Perché? Perché Dio è giusto. Dio è giusto. La rivelazione, cari fratelli e sorelle, di cui vedevamo prima, che non è la comprensione con il mio ragionamento, porta pace e sicurezza nel cuore del credente. E l'abbiamo visto prima. E non come quelli del mondo che contendono per ogni cosa. E quindi si azzuffano, si odiano, si beccano, si danno ragione fra di loro, magari se si danno ragione fra di loro per essere contro qualcun altro, contro una. Ormai non c'è più. Allora noi non possiamo essere così. Noi teniamoci la nostra pace, teniamoci lontano da queste cose che non ne abbiamo bisogno. Però cerchiamo di fare questo prima di ogni cosa anche nelle nostre famiglie. Perché spesso e volentieri si contende per delle cose che non c'è nessun motivo di farlo. Non c'è nessun motivo di farlo e il Signore non è d'accordo. Perché c'è scritto chiaro che il contendere viene dal demonio e non è il frutto dello spirito, tutt'altro. E allora vi dico questo perché vi ricordo che quando c'è stato il momento che l'arcangelo Michele contendeva sul corpo di Mosè, no? Con Satana, perché Satana chissà cosa aveva immaginato. E che cosa gli ha detto l'arcangelo Michele? Ti sgridi il Signore. Per cui ognuno rimetta la propria giustizia, i propri desideri a Dio. Se io ho ragione, nessuno me la può togliere. Non è che me la puoi togliere tu perché gridi, perché pretendi di aver ragione, perché mi insulti, e tutta una serie di cose del genere. Io non, è una cosa impensabile. Quindi che la pace del Signore scenda su ognuno di noi, perché la vita è devastata dalla rabbia intera, dalla rabbia interna e dalle frustrazioni. Perché se io non ottengo certe cose, e allora devo arrabbiarmi. No, se tu sei il credente, hai già ottenuto tutto. Hai già ottenuto tutto, se sei credente. Quindi hai ottenuto questa pace. E tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Allora, riflettevo. È una bella riflessione che io di che cosa ho bisogno per essere felice. Di niente. Ho bisogno di avere il Signore nel mio cuore. E vi posso dire che in questi giorni mi è venuta in cuore una frase, anche questa mattina. Sapete, quando noi abbiamo dei nemici naturali, che sono quelli del mondo, poi ognuno di noi, per quello che fa, può avere persone che non solo contendono, però o sono invidiose, comunque vogliono affermarsi a favore o contro qualcun altro. E quindi adoperano tutti i mezzi che hanno per cercare di fare in modo di non guardare ciò che è vero, ciò che è falso. No, ma in tutto, nel lavoro, in qualsiasi cosa che succede. Bene, io, così, una frase che me la sono sentita nel cuore. Io sono stato in questi giorni via, in Sicilia, e poi con tutto ciò che ne consegue. Non ve ne parlo qua perché siamo in un culto. Però posso dirvi una cosa, il Signore mi ha fatto ricordare questa mattina di una cosa. Io, nemici non che mi vogliono uccidere, ma nemici che contendono, che vorrebbero avere cose da... E invece a me è venuto in mente una cosa. Davanti ai miei nemici, la mia coppa trabocca. E ho potuto assaporare con mano questo. Davanti ai miei nemici. Ti rendi conto quando ci ostacolano, ma non hanno potuto fare nulla. Non hanno potuto fare nulla. Perché se il Signore è con me, chi sarà contro di me? Amen.
Amen. Amen.